sì, ho già fatto l'annuncio formale. Il seminario di oggi è di Stefano Piemontese, che su giovani poveri europei, la mobilità geografica, sociale e biografica. Ho letto non questo pezzo, ma un altro scritto di Piemontese, e ho apprezzato il fatto che cerca di uscire dal ethnic lens. No? Molti studiosi dell'immigrazione negli ultimi anni hanno sottolineato l'importanza di non studiare gli immigrati solo come membri di un gruppo etnico, e di non immaginare meccanismi sociali che sono necessariamente etnici. Quindi in un importante libro di Andreas Wimmer, lui sottolinea il fatto che molti studiosi tendono a saltare da differenze, specificità etniche a meccanismi sociali etnici. Quindi se in una distribuzione statistica si trova uno svantaggio scolastico tra immigrati romeni, per esempio, si tende a saltare, a immaginare meccanismi specificamente etnici, forse connessi alla cultura, forse legati alla discriminazione. Invece, in molti casi, per capire i meccanismi sociali veramente in atto, può essere utile esplorare altre strade. Gli studiosi dell'immigrazione spesso fanno citazioni ad altri studiosi dell'immigrazione, e quindi il campo tende ad essere un po' un campo chiuso su se stesso. E questo è vero per gli studi migratori in generale, è ancora più vero forse per gli studi su Rom. Quindi ho molto apprezzato il fatto che nel saggio di Piemontese e colleghi che gli ho letto, lui ha cercato di capire le decisioni che i quattro ragazzi descritti nel saggio hanno preso, le loro decisioni rispetto alla scuola, rispetto alla decisione di abbandonare la scuola, non pensandoli tanto in termini di Rom, anche perché per questi quattro un'identità Rom non era particolarmente evidenziata, ma in termini di meccanismi sociali documentati nella letteratura in generale sull'abbandono scolastico. Ok, quindi dopo questo apprezzamento a uno studioso che evita la ethnic lens, passo. Vuoi dire qualcosa tu?
No, niente, solo che sono contento che Stefano Piemontese sia, insomma, tornato in un certo senso a Torino, perché è anche lui transnazionale, e appunto nella presentazione è stato detto che è dell'Università Autonoma di Barcellona, per un percorso con varie tappe europee, e sono contento che si parli di, ancora, non ancora una volta, si ritorni a parlare di Roma, ma vediamo poi con che declinazioni, perché una considerazione che facevamo recentemente è che diciamo, un po' il dibattito pubblico e anche scientifico su questi temi si è un po' assopito, perché gli interessi sia dei finanziamenti che delle politiche in questo momento in Italia sono molto orientati sui richiedenti asilo, sul tema della crisi migratoria, mentre però questo non significa che ci siano dei nodi sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista delle politiche aperti e che se non adeguatamente affrontati rischiano di diventare esplosivi. Insomma, a Torino adesso non vedo nessuno che lavora diciamo, all'interno del settore, diciamo sia del terzo settore che delle istituzioni comunali su questi temi, o forse c'è qualcuno, ma sarebbe interessante per noi anche confrontarci su questo. Cioè, quali idee ci sono oggi su questa popolazione, facendo anche esperienza di quello che è successo prima, perché dobbiamo ricordare che Torino è stato protagonista di uno dei più grandi ricollocamenti di popolazione rom in Italia avvenuti negli ultimi anni, quindi questo è un dato, però dopo quell'esperienza lì non pare che si sia un po', si sia abbassata un po' una cortina. E ecco, quindi questa è anche un'occasione per avere uno sguardo esterno che però ci permetta anche di essere autoriflessivi, di riportare un po' un tema a cui teniamo molto. Niente, solo questo.
Grazie. Vediamo se posso parlare così. Va bene. Non sono abituato né a parlare in pubblico né in italiano a presentare la mia tesi, il mio lavoro, quindi se mi impappino, perdonatemi. Dunque, sì, infatti, ricollegandomi a quello che avete detto, no, sulla ethnic lens, mentre ero in viaggio, gli ho mandato il titolo per questo seminario e ho deciso di eliminare Roma almeno dal titolo principale, di ficcarcelo nel sottotitolo, perché non mi sembra che avere appunto quella lens, no, quella lente, quello sguardo sulle traiettorie di questi ragazzi, cioè lo sguardo etnico, etnicizzante, possa aiutarci realmente a comprendere chi sono, come diventano adolescenti, adulti e come fanno le loro traiettorie, no, individuali. E quindi ho cercato di dargli diciamo incorniciarli in quello che è la gioventù europea, no? Di cui noi, o almeno io fino a poco tempo fa, noi siamo tutti parte, no? E partiamo e entriamo nell'età adulta da posizioni differenti. Comunque, i dati e le riflessioni che vi presento oggi si basano su una ricerca etnografica che ho condotto durante il mio dottorato presso l'Università Autonoma di Barcellona e che mi ha condotto durante 2 anni, tra il 2014 e il 2016, a osservare le vite di un gruppo di adolescenti e preadolescenti romeni, tutti originari di un quartiere, di un villaggio rurale della Romania meridionale, molto vicino a Calarasi, che è la città che sta esattamente a metà strada tra Costanza e Bucarest, sulle sponde del Danubio. Li ho conosciuti quando avevano 12-13 anni, ragazzi e ragazze, e quando li ho conosciuti nell'estate del 2014 avevano trascorso la seconda metà della loro vita, quindi il periodo della scolarizzazione, dell'educazione obbligatoria, a Madrid, e in particolare in un quartiere che si chiama Carabanchel, che è un quartierone di 200.000 abitanti, cioè una vera città, che sta nella parte meridionale di Madrid. Madrid è una delle città più segregate d'Europa, era uscito un articolo sul Guardian un anno fa. Il nord di Madrid è ricco, ricchissimo, poi c'è il centro e poi c'è il fiume, il Manzanares, che separa il centro e il nord da questa zona di tradizione diciamo operaia, con il 25% di popolazione straniera. E che mentre facevo lavoro sul campo mi ha un po' ricordato a tratti, forse perché lo volevo vedere io, i romanzi di Hemingway, no? della guerra civile, no? Si respira quella. E quindi questi ragazzi sono emigrati e sono cresciuti in questo quartiere, Carabanchel, famoso per il carcere franchista di Carabanchel, che è stato poi abbattuto nel 2011. Si tratta di una ricerca multisituata, quindi che ho condotto tra la Romania e Madrid, nonostante vivessi a Budapest. e che ha fatto uso di varie metodologie collaborative, audiovisive e online. Collaborative perché fin dall'inizio ho cercato di coinvolgere questi ragazzi nella mia ricerca, da un lato cercando di rendergliela piacevole, no? Di renderla interessante, e anche per incorporare la loro prospettiva, no? Di tredicenni sulle loro storie, no? Non volevo fare quello che raccontava le storie dei Rom adolescenti a Madrid, ma cercare di vedere loro in che direzione avrebbero portato la ricerca, no? Questo significa disegnare alcune parti della ricerca insieme a loro e anche condurre interviste insieme a loro. Audiovisivo significa che dall'inizio ho preso l'iPhone, ho iniziato a filmare per rendere anche questo processo qualcosa di piacevole e giocoso. E i primi video sono di noi che giriamo per il quartiere, filmiamo, raccontiamo, cioè loro, io faccio il cameraman e loro raccontano dove hanno vissuto, no? Quindi mi portano davanti alle case, agli edifici, dove hanno vissuto, mi raccontano gli sfratti che hanno subito e altre cose, sesso, droga, rock and roll, qualsiasi altra cosa che può entrare, no? In conversazioni che fai con tredicenni.
Questo a Madrid?
Questo a Madrid, sì. Verso la fine, cioè verso la fine di oggi del seminario, vi vorrei mostrare 10 minuti di un film di editing che ho fatto con queste immagini. E la mia ambizione è quello di realizzare un documentario come quello che verrà proiettato stasera al nuovo, come si chiama? Al Piccolo Cinema di Via Cavagnolo, che è un documentario, è un film praticamente partecipato, realizzato da questo regista tedesco che si chiama Philipp Schaffner, in coautoraggio, si dice?
Sì.
Coautoria con il protagonista. Ok. E poi vabbè, adesso non vorrei perdermi, però poi il mondo online significa utilizzare poi Facebook come un'estensione del campo di osservazione. La mia ricerca, e lo vorrei dire giusto per contestualizzare, poi per magari più avanti possono anche sorgere delle domande su questo, tratta differenti temi. Non ho fatto una monografia, ho scritto degli articoli, quindi è da un lato è positivo perché puoi ficcarci dentro qualsiasi cosa, poi diventa anche un casino a lungo andare. Comunque il tema, diciamo, contestuale è quello della incorporazione dei Rom immigrati nelle politiche di inclusione per i Rom in Spagna, che però sono state disegnate per i gitani spagnoli, no? Quindi qua magari sarà interessante vedere anche più tardi, visto che queste politiche di inclusione sono state disegnate a livello europeo e applicate in differenti stati, come funzionano in differenti stati, qual è il target di queste politiche di inclusione. Ovviamente in Italia, se uno pensa ai Rom, pensa immediatamente ai Rom, cioè e le politiche poi vengono disegnate per i Rom immigrati, cioè stranieri, non italiani, magari dalla Jugoslavia o romeni che vivono nel Baracco. In Spagna le politiche per i Rom sono le politiche per i cittadini spagnoli. Quindi una domanda, la domanda con cui bisogna entrare nel tema delle migrazioni Rom in Spagna è sotto quali politiche poi vanno a finire questi cittadini, no? Poi una seconda linea di ricerca.
Io tra l'altro avevo fatto, scusami.
Ah,
no, ma
avevo fatto delle slide, ma sono tre, sono giusto così un po'. Non sono neanche qua. Vabbè, insomma, la seconda linea di ricerca è l'incontro tra vecchie e nuove forme di precarietà abitativa. Un incontro che avviene nei movimenti antisfratto, cioè di lotta per il diritto alla casa in Spagna. La Spagna è la Spagna del 2011, de los indignados, dell'occupazione della Piazza del Sol. Dopo l'occupazione il movimento ritorna nei distretti e crea delle assemblee permanenti che cercano di risolvere e diciamo, trovare delle risposte collettive ai problemi generati dalla crisi economica. Ci sono nuove forme di precarietà abitativa, il 2,5% delle famiglie in Spagna è colpita da riceve un ordine di sfratto, significa 1 milione di persone in totale. Si dice che Torino è capitale degli sfratti, no? Con 5.000 sfratti all'anno. In Spagna in 4 anni ci sono stati 500.000 di ordini di sfratto tra il 2009-2013, una roba così. In queste assemblee, più che altro, io in queste assemblee ci sono entrato attraverso Angel, che è un ragazzino di 17 anni, Rom, che aveva i vicini che lo aiutavano con la casa, E quindi in questo spazio, diciamo, il movimento sociale spagnolo più importante che ha dato la base elettorale a Podemos, io ci sono entrato con delle famiglie rom che abitavano in questo quartiere di Carabanchel. E questo dà anche, diciamo, spazio a ragionamenti e riflessioni sul tema della partecipazione rom, no? Che è un po' uno degli slogan delle politiche europee, che però poi bisogna vedere se si declina in maniera etnica, no? Come fanno in Catalogna, no? C'è un consiglio dei gitani catalani, oppure se la partecipazione politica può superare la stessa lente etnica, no? Che adottiamo noi nella ricerca, che imposta il lavoro nelle politiche, e invece questa partecipazione può avvenire in movimenti trasversali come quello per il diritto alla casa. Di tutto questo non vi parlerò, vi parlerò della terza linea di ricerca, della cosa che mi interessava, e che ovviamente uno deve trattare quando lavora con minori. La cosa che distingue i minori da noi che siamo qua è l'obbligo scolastico, alla fine. Fino ai 16 anni c'è l'obbligo dell'educazione, e l'adolescenza è interessante, è importante, perché è la fase in cui dall'obbligo educativo poi posso continuare a decidere di studiare o entrare nel mercato del lavoro, no? Quindi è un'età importante, insomma, che definisce sia l'identità delle persone, no? Sia l'identità, sia le possibilità di mobilità sociale. E quindi il focus del mio lavoro, della mia tesi e di questa presentazione riguarda l'impatto della mobilità geografica. Mobilità geografica si intende sia la mobilità internazionale delle migrazioni, sia quella urbana generata dagli sfratti, sui percorsi educativi. E in qualche maniera la mobilità geografica viene a intrecciarsi con altri due tipi di mobilità. La mobilità, che è quello che poi ho inserito nel titolo, la mobilità biografica delle transizioni giovanili verso l'età adulta, quindi la maniera in cui loro e noi, ognuno di noi, si crea, si immagina un futuro da raggiungere, no? E poi la mobilità sociale, determinata dal successo o dal fallimento dei percorsi educativi. Cercherò di articolare questa presentazione in tre parti. La prima, vi vorrei raccontare il contesto empirico, cioè la porzione di realtà in cui mi sono mosso io, e che sicuramente io cercherò di descrivervela poi più avanti, magari nei 10 minuti di video sarà un po' più, potrete vederla e toccarla e sentirla. Poi vi introdurrei il contesto teorico, ovvero quali sono le questioni e i dilemmi generali che questo particolare universo empirico solleva, secondo me. E poi alcuni risultati, più o meno, poi i risultati veri, se volete, vi invio l'articolo e ve lo leggete, però diciamo le riflessioni che una parte della mia ricerca solleva, a partire da quello mi piacerebbe che impiegassimo la seconda parte di questo tempo per dialogare un po', quindi magari a partire da quello che studiate o da quello che dalla vostra ricerca oppure dal vostro lavoro di intervento sul territorio, in che maniera quello che vi racconto oggi sia significato, se è assolutamente insignificante, come si aggancia con quello che fate voi. Quindi contesto empirico. Allora, Tranda Fireni, che è un nome assolutamente inventato, è il paese da cui vengono questi ragazzi, ed è un paesone classico della pianura rumena, cioè diviso in due dalla strada provinciale, ed è uno di quei paesi che quando ci passi in macchina durano 30 secondi e sono assolutamente insignificanti, inutili, immobili, no? Questa è la sensazione che uno ha quando ci va la prima volta, che ho avuto io, no? Nel dicembre 2014 vai a lei e dici: Madonna, vabbè. È come tutta la campagna di tutto il mondo, no? Probabilmente. Poi, dopo la mia prima visita, sono tornato a Budapest e ho aperto Google Maps e sono andato a vedere, a cercare di reincontrare, riconoscere i luoghi che avevo visitato e quindi ricostruire, no, la mia la mia visita lì, no? Andando a ripescare le case, le vie, eccetera. E la cosa interessante era che la casa in cui io ero stato non c'era su Google Maps, intere vie non esistevano, no? E quindi la sensazione che ho avuto era che questo spazio, questo paesone immobile e dormiente, no? Realmente si muoveva più velocemente, si trasformava più rapidamente di, della gente che fa le foto al satellite per Google Map, no? Quindi è stata, diciamo, una prima impressione, no? degli effetti sulle delle migrazioni nei territori e negli spazi di origine. Questa trasformazione si doveva effettivamente a due dinamiche intrecciate. Una dall'alto, i soldi che piovevano che piovono, no, dall'Unione Europea, fondi strutturali, fondi che vengono investiti a Trandafirenni per ammodernare un villaggio rurale. Se io, sono cose che nell'Italia sono successe magari negli anni 50, 60, 70, durante un viaggio che ho fatto in Turchia, no, 10-5 anni fa, no, ti accorgevi come la campagna veniva ammodernata, quindi arrivano, è la stessa cosa in questo paese, le strade vengono asfaltate, vengono piantati i cavi, vengono sostituiti o piantati i cavi del telefono, della luce, viene creato il parco pubblico, viene ristrutturato il municipio, la chiesa, e tutta questa trasformazione e ammodernamento avviene prima nei quartieri non rom. Trandafirenni, entri al quartiere rom di casette, poi vai avanti, altre casette che non ci abitano i rom, e poi dopo anche, sono tre settori, il primo è a forte presenza rom, un po' più povero, e poi alla fine abita il farmacista, no? Oppure c'è la chiesa, oppure c'è il municipio, no? È il quartiere più benestante. Le bandierine europee sono apparse prima nella parte dove abita il farmacista, e durante le mie ultime visite anche dove ci sono, dove vivono le famiglie che visitavo, no? Qual è il secondo, diciamo, vettore di trasformazione? Ovviamente la migrazione, che a Trandafirenni avviene verso due città principali: Madrid in Spagna e Napoli in Italia, cosa che ho scoperto quando ero là. Vado alla festa dei 18 anni e ci sono dei ragazzi che parlano il napoletano, e quindi chi emigra, vabbè, questa è la storia delle migrazioni, cioè di sempre. Chi emigra lo fa tendenzialmente soprattutto all'inizio, cioè nonostante ci sia una varietà poi infinita di ragioni per muoversi in Europa, le persone che emigrano da Trandafirenni lo hanno fatto innanzitutto per accumulare un po' di capitale originario, cioè di capitale originario, come per comprarsi il lotto di terra, per costruirsi la casa, per rinnovare quella vecchia. Per molte coppie giovani emigrare significa mettere da parte un po' di soldi per avviare un processo di emancipazione abitativa dei genitori, no? Quindi magari ho spazio nel mio lotto di terra per costruire una casa, mi sono sposato, emigro, per 4-5 anni lavoro nell'agricoltura in Spagna stagionalmente, riesco a mettermi da parte un po' di soldi per costruirmi una casa e andare a vivere qua. I proprietari dei supermercatini del quartiere Rom parlano tutti o madrilegno o napoletano, no? Quindi molti che sono immigrati sono riusciti anche ad investire e ad aprire piccoli supermercati. Uno dei tre candidati sindaci delle elezioni di un anno fa, due anni fa, di Trandafirenni era il proprietario di uno di questi supermercati, no? Quindi, come dire, la migrazione poi ed era il candidato Rom delle elezioni municipali, no? Quindi la migrazione poi è attaccata a tutta una serie di avvenimenti a catena. E la famiglia di Dennis, questo ragazzo praticamente napoletano, mentre durante la mia ultima visita stava costruendo il primo nightclub del villaggio, ok? Insomma, questo per darvi, no, un po' un'idea di un villaggio che è quasi cosmopolita, in cui si può respirare Napoli, in cui si può respirare Madrid. Cosmopolita per quanto poi subordinato ai valori, all'immaginario, alle aspirazioni consumistiche, no, del centro globale, no, in qualche maniera. Questa è la Romania. Dall'altra parte dell'Europa c'è Madrid. Madrid è diventata una delle mete di destinazione della migrazione rumena, soprattutto a partire dal 2002, o almeno è emersa come, perché nel 2002 avviene la revoca dell'obbligo del visto ai cittadini rumeni per viaggiare nell'area di Schengen, no? Quindi si può viaggiare certamente per turismo, però l'Europa entra, no, nel panorama, no, tra le possibilità di mobilità, no? Vi faccio un esempio: Lionel, che è questo signore di 45 anni che conosco bene, lui prima del 2002 si muoveva, andava in Serbia, lavorava in Serbia, lavorava nell'ambito, diciamo, balcanico, no? Magari faceva lavori stagionali. Nel 2002 l'orizzonte si apre, no? In qualche maniera si apre verso paesi quali soprattutto l'Italia e la Spagna. Madrid diventa il centro, il maggiore centro di immigrazione romena in Spagna. Un autore spagnolo, Viruela, in un suo articolo sulle migrazioni romene menziona i dati dei morti e dei feriti romeni nell'attentato di Atocha del 2004. Su quel treno là, su 1200 feriti, 100 sono rumeni. E su quel treno là c'era un vagone che veniva chiamato il vagone romeno, perché le persone di origine romena che tornavano da casa al lavoro salivano là e si incontravano e parlavano, no? Per dare un'idea un po' di quanto Madrid fosse una delle capitali romene fuori dalla Romania. Per le famiglie rom di Trandafireni succede la stessa cosa. Ci sono sicuramente delle reti di vicini, di amici che sono lì a Madrid, a Carabanchel, già dalla fine degli anni 90. Siamo nel mezzo del boom economico spagnolo, 96-2006, quindi Madrid sembra l'Eldorado. Molti riescono a trovare lavoro nella costruzione, alcuni nella sicurezza privata. Ho conosciuto un signore che è il pastore della chiesa evangelica, una delle chiese evangeliche romene, che lavorava all'aeroporto Barajas come agente, no, di sicurezza. Però si tratta ovviamente di lavori precari, senza contratto, mal pagati, a parte i signori di Barajas, no? Dell'aeroporto. Quindi, insomma, tra una cosa e l'altra, molte di queste famiglie iniziano a fare chatarra, ovvero a raccogliere e rivendere materiali di scarto, metalli, carta, apparecchiature elettroniche, recuperati dai cassonetti dell'immondizia. È una cosa comune, no? Anche qua a Torino. C'è un ricercatore della Central European University che si chiama Giorgio Pulai, che è ungherese, che l'anno scorso ha difeso la sua tesi, e la sua tesi è su questo quartiere molto malfamato di Bucarest, e lui ha fatto una ricerca etnografica con delle famiglie che non sono quelle che raccolgono i metalli, ma sono quelli che lo comprano e lo rivendono. E non l'ho letta la sua tesi, me l'ha raccontata, però raccontava che questo, cioè, il commercio dei metalli, insomma, il metallo raccolto a Bucarest andava a finire a Costanza sui container e andava verso la Cina. Cioè, stiamo parlando di economie informali, ovviamente, vediamo la famiglia che raccoglie metallo nei cassonetti, ma è parte di un sistema produttivo molto più ampio, di cui le persone che vediamo raccogliere ferro nei cassonetti sono, diciamo, l'ultima catena, no? Quindi è un mercato effettivamente del lavoro in cui, per conoscenze o per una cosa o per l'altra, le persone di Trandafireni a Madrid sono entrate, ok? Il risultato di questa situazione a Madrid è, però, insomma, tra un salario, diciamo, dei percorsi di impiego, insomma, dire, lavorativi interrotti, frammentati, insicuri, il desiderio di costruire una casa in Romania, alla fine i soldi per pagare l'affitto, e poi dove voglio andare a parare, non ci sono. E quindi queste famiglie, e qui arriviamo a questo magnifico disegno che ho fatto mentre cercavo di capire la traiettoria di Raluca, una delle ragazze, queste famiglie hanno, e questi ragazzi, hanno ovviamente sviluppato delle strategie abitative residenziali autonome, no? Perché le politiche esistenti a Madrid non sono in grado di rispondere alle necessità abitative di queste famiglie. E da quando sono arrivati questi ragazzi fino ad oggi, si sono mossi continuamente tra baracche, soprattutto nella prima fase della loro estanzia, della loro vabbè, residenza a Madrid, poi edifici abbandonati, appartamenti in affitto a volte, e poi soprattutto in questa fase finale appartamenti occupati, ovvero appartamenti di proprietà delle banche, di cui le banche si sono reimpossessate, le banche hanno sfrattato migliaia di persone a Madrid, quindi è pieno di appartamenti vuoti che appartengono alle banche, e queste famiglie insieme a tanti altri spagnoli o immigrati o persone residenti a Madrid le occupano tranquillamente. Cioè, tant'è che mi sono ritrovato con, per questioni di una denuncia per violenza nei confronti di una ragazza, mi sono ritrovato nell'automobile, in una volante della polizia. Io accompagnavo questa ragazza insieme al suo un suo parente, no? Un altro. E i poliziotti chiedevano a loro dove vivevano, no? Perché noi viviamo, stiamo occupando la casa della San Paolo, per dire. E i poliziotti, ah no, vabbè, ma finché è della banca va tutto bene. Cioè c'è una normalizzazione, no, a Madrid di queste situazioni. Ora vorrei avvicinarmi alle domande, diciamo, più teoriche. Ora, che cos'è che contraddistingue questi ragazzi da altri? Da altri ragazzi che vivono a Carabanchel? Una duplice esperienza di mobilità. Da un lato sono giovani emigranti, no? Che fino a poco tempo fa hanno adattato i loro percorsi di mobilità internazionale al progetto migratorio dei genitori, senza, cioè, anche con qualche mal di pancia, no? I giovani decidono che bisogna andare a Madrid, li seguono, insomma, si negozia all'interno della famiglia se emigrare conviene non solo agli adulti ma anche ai bambini, ma comunque sono degli emigranti internazionali, no? Dall'altra parte sono quelli che la letteratura anglofona ha definito, alcuni, no, autori, city migrants, ovvero migranti urbani, persone che si spostano per brevi distanze all'interno dello stesso distretto o tra distretti vicini come conseguenza degli sfratti o per cercare un posto migliore in cui vivere. Ora, appunto, cosa contraddistingue l'infanzia e l'adolescenza dalle altre fasi della vita è effettivamente la scolarizzazione obbligatoria. E qui, quindi, in questo incrocio tra educazione e mobilità sorgono, almeno a me sorgono, due domande, due questioni. Che adesso tratteremo. Allora, la prima è se la scuola, cioè sono domande da titoli di giornali, perché alla fine è una discussione che c'è, no? In progresso, cioè si sta facendo, no? Cioè, se la scuola è ancora in grado di funzionare da ascensore sociale, ovvero se la scuola è in grado di garantire la mobilità sociale a quelle persone che si trovano alla base della gerarchia sociale. C'è un articolo di The Vision, no? Questo magazine online, no? Che titolava "L'ascensore sociale si è rotto", che avrei scritto "è stato rotto", però comunque, no? Mi sembra che adesso non sono andato a ripescarmi questi articoli, però mi sembra che ci siano, si è uscito un report recentemente sullo su quanto l'educazione in Italia riesca a garantire mobilità, opportunità di mobilità sociale. La risposta è no, comunque. La seconda domanda è in che maniera la mobilità geografica incide sui percorsi educativi e di conseguenza, indirettamente, su queste possibilità di mobilità sociale. Ora, più che rispondere a queste domande, poi ne possiamo parlare insieme, però cercherei di trattare la tensione che esiste tra le aspettative istituzionali, no, circa questi due temi, e l'esperienza di coloro per i quali la scuola non è un ascensore sociale. Allora, andiamo avanti, scusami. Sì. Ok. Tanto ne ho solo più. Ok, primo tema, istruzione e mobilità sociale. Cioè, nel senso comune, cioè per tutti noi, la scuola è, tra le altre cose, incaricata di attenuare le disuguaglianze sociali. Attenuare quelle disuguaglianze che ostacolano la capacità di aspirare, quindi di immaginarsi un futuro, e ostacolano quindi la possibilità di raggiungere quel futuro che ci siamo immaginati, no? Quindi la scuola, cioè, se parliamo tra di noi, immagino che più o meno venga fuori quest'idea, tra altre, cioè la scuola come un strumento per il progresso individuale e collettivo, no? Andare a scuola è bello e fa bene. Ora, ci sono i dati statistici, effettivamente avvalorano, no, quest'idea che esista un vincolo tra il livello di istruzione, la partecipazione al mercato del lavoro e il livello di reddito. Cioè, se vai, detto, se vai a scuola hai più possibilità di trovare lavoro, più è alto il tuo titolo, più è alto il tuo salario, no? Questa relazione tra educazione, occupazione e anche coesione sociale è stata resa operativa da una serie di documenti politici europei. La strategia, no? La EU 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e innovatrice, mi sembra una cosa così. E poi tutta una serie di documenti politici che mettono in qualche maniera, senza che ce ne rendiamo conto, la scuola e l'istruzione al centro di un'agenda geopolitica che ruota attorno alla nozione di economia della conoscenza, la knowledge economy. Per cui l'educazione e la formazione servono a rafforzare la competitività economica, quindi la conoscenza rappresenta un bene che si può investire nel mercato per generare altri beni che possiamo vendere e comprare sul mercato internazionale. Allo stesso tempo la conoscenza, l'istruzione, serve a consolidare l'uguaglianza sociale attraverso l'occupabilità, nel senso, se tutti studiamo, siamo tutti occupati, no? C'è questa visione un po' naif, no? Di come dovrebbe funzionare il mondo. A livello normativo l'impostazione di questa strategia si può misurare attraverso dei benchmarks, ovvero degli obiettivi educativi. La strategia 2020 dice che entro il 2020 il 95% dei bambini sotto i 6 anni devono frequentare l'asilo, no? Quindi, e poi ci sono, oppure adesso non mi ricordo, il 40% delle persone tra i 18 e i 25 anni devono o studiare o fare formazione, no, ci sono una serie di obiettivi da raggiungere. L'obiettivo generale è di avere più persone possibili per più tempo possibile nella formazione. A livello locale come si concretizzano, no, queste politiche? Con offerte formative il cui obiettivo è quello di, appunto, continuare a formare anche quei ragazzi che hanno difficoltà a seguire percorsi educativi ordinari al fine di garantirne l'occupabilità. Questo è il sistema scolastico spagnolo, no? Ed è un labirinto di possibilità dove io studio, vado avanti, se non riesco ad andarci a farcela per quella via ne prendo un'altra e così via. Il problema riguarda, cioè parlo di queste cose perché poi quando immagino anche le persone che lavorano con ragazzini che hanno difficoltà educative, no? Uno va a vedere qual è il discorso delle politiche, poi ti ritrovi con Aline che ha 14 anni, non ha nessuna intenzione di andare a scuola, gli mancano 2 anni per finire l'educazione obbligatoria e dal punto di vista degli educatori, cioè dei professori, dei parenti, mia, il suo, ovviamente la sua traiettoria devia da quelle traiettorie definite, ma devia anche da un comportamento razionale, no? Uno si aspetta, ed è quello che mi sono ritrovato a dirgli, non glielo ho detto così, ma glielo diciamo tutti in differenti maniere, cioè sei povero, i tuoi genitori raccolgono metallo, devi studiare così ti trovi un bel lavoro, no? Questo è un po'. E allora ci si ritrova in qualche maniera impantanati in questo discorso da cui non si esce, no? Perché Aline ti guarda e ti dice sì, va bene, ok, poi. E quindi per me, diciamo, il passo della mia, un elemento importante è stato quello di allontanarsi da quello che si potrebbe chiamare un istituzionalismo metodologico, cioè cercare di capire i percorsi educativi dalla prospettiva della, delle istituzioni, no? Dal discorso dominante, dalla retorica sull'istruzione, e cercare di immedesimarsi, o più che altro di capire che cosa avviene, no? A livello della esperienza soggettiva, no? dell'adolescente. Diego Gambetta, che è un professore della European University Institute di Firenze, ha scritto un libro sulle scelte educative nell'87, basato su dati raccolti a Torino nel 77. E lui identifica, lui dice che come ogni altro tipo di scelta, le scelte educative sono il risultato di due forze, no? Le forze della intenzionalità, cioè il lato razionale, intenzionale del processo decisionale, che sarebbe il livello di abilità che uno pensa di avere, quindi il rendimento scolastico, l'opportunità oggettiva sul mercato del lavoro e le preferenze personali, no? Noi scegliamo di intraprendere un percorso all'università perché alla fine vado bene di quello, mi piace quest'altro e penso che possa avere successo, possa trovare un lavoro presto, no? Questo è, no, l'approccio razionale, no? Alle scelte. Che sicuramente anche Alin, questo ragazzino, ha fatto. Però poi c'è un aspetto che lui chiama, cioè, vabbè, il lato non intenzionale delle scelte educative, che è spiegato da due forze. Da un lato ci sono le limitazioni strutturali, quindi le limitazioni materiali ed economiche, quindi ci sono i costi diretti, che possono essere i costi dei libri, ma anche quelli indiretti, i soldi che io non guadagno andando a studiare o andando a scuola. E poi ci sono le forze inerziali, che sono molto affascinanti, e non entro nei particolari, lui ne individua tre, sono i modelli di reddito dei genitori, cioè il modello di sussistenza familiare, che mi dà un'idea di come va il mondo, no? Di come funziona il mercato del lavoro, io osservo i miei genitori. I vincoli cognitivi, cioè la mancanza di vincoli cognitivi sarebbe la difficoltà di vedere i vantaggi dell'istruzione, trattare le informazioni minime necessarie per formare delle aspirazioni educative. Alina ha dovuto decidere ad un certo punto se fare, quale corso professionale fare, e l'orientatore le ha chiesto se voleva fare elettromeccanica, non so in italiano, o carpenteria, e lui mi ha guardato e ha detto: cos'è carpenteria? No? Cioè, quando manca proprio, siamo andati a visitare il corso, cioè è proprio quando mancano delle nozioni, no, per la conoscenza, no, di base per prendere delle decisioni. E poi c'è la pressione normativa del gruppo di riferimento, cioè l'inclinazione a considerare universali e naturali le norme che definiscono la vita del gruppo con cui io passo tutte le giornate, no? Mi sto già consumando molto tempo, quindi salto una parte. Veniamo al tema della, vabbè, il tema della doxic logic e habituated logic è molto interessante, ma poi ne andiamo avanti. Passiamo al punto centrale, poi da qui arriviamo direttamente a un po' i miei ragionamenti o proto risultati, no, sul campo. Il vincolo tra istruzione e mobilità geografica, e ne parlavamo prima che iniziasse, perché io mi ritrovo in qualche maniera con il fatto di andare a fare prima l'Erasmus e poi tutti i vari giri per l'università e fare questa carriera da ricercatore internazionale, poi alla fine ti ritrovi anche tu invischiato in questa roba, per cui da un lato ti rendi conto, e la stessa cosa vale per i giovani poveri europei, per i ragazzi di cui sto parlando, no? Cioè, la mobilità di per sé, se la domanda è se è male o bene, cioè se è buona, se è foriera di opportunità oppure ha degli aspetti negativi, no? Vincolati all'educazione. Ovviamente può portare dei vantaggi la mobilità nell'educazione, il bilinguismo, l'adattabilità e tutte queste cose, ma può anche innescare problemi relazionali e di apprendimento, no? E questa ambivalenza si riflette bene nella tensione che c'è tra la retorica ufficiale rispetto alla learning mobility, che è un altro slogan, no, che appare nei documenti europei, la mobilità mi sembra che la traduzione italiana sia ai fini della formazione, Quindi c'è una tensione tra la mobilità nella formazione, la retorica ufficiale sulla mobilità, e poi la percezione degli agenti istituzionali a livello locale, quindi professori, dirigenti scolastici, assistenti sociali. Cioè, da un lato, le politiche europee e quindi nazionali incentivano studenti e alunni a muoversi. La mobilità viene rappresentata come un'opportunità per creare chance educative e professionali. Cioè, dai programmi di scambio che si fanno al liceo, no? Che sono privati, no? Ma molti, magari tra di noi o amici, li fanno, no? L'Erasmus, oppure i bandi di concorso da ricercatore che ti danno dei punti se tu sei andato, hai trascorso hai lavorato all'estero, insomma, se hai una mobilità. Quindi c'è questa retorica sulla mobilità come qualcosa di positivo. Poi il problema è che quando questa mobilità viene praticata spontaneamente al di fuori di questi programmi di scambio oppure fuori dai normali periodi di iscrizione, allora ci scontriamo con impedimenti burocratici e una problematizzazione di fondo della mobilità, che a livello delle scuole viene percepita come fastidiosa per il bambino, il gruppo classe, per l'insegnante, perché inizi l'anno e c'hai 5 persone nuove, 5 che se ne sono andate, no? Questo succede. Ho incontrato una scuola a Madrid che ha un turnover del 50%. Cioè hanno 200 alunni, ogni anno hanno 50, non so se del 50, però tipo su 200 alunni hanno 50 che se ne vanno e 50 nuovi che arrivano ogni anno.
Dove è collocata questa
scuola? È a Carabanchel.
E quindi sono questi 50 sono molto rappresentati da romeni?
No, da tutti, alcuni, una parte sono romeni, altri no. Ma infatti il tema è che poi c'è il tema delle cioè che cos'è che genera questa mobilità, no? Allora, innanzitutto gli insegnanti sono, si sentono, vedono, cioè io quando andavo nelle scuole a fare intervisto, cercare di parlare con i dirigenti scolastici, eccetera, cioè per loro la mobilità non è una cosa che si governa, perché è determinata da circostanze familiari su cui è possibile agire, cioè la separazione dei genitori, l'instabilità, la precarietà abitativa o del mercato del lavoro, e poi viene percepita come vincolata alla migrazione. Allora c'è una ricerca che ha fatto a alcuni miei colleghi dell'università
dagli insegnanti.
C'è una ricerca condotta da miei colleghi all'Autonoma di Barcellona, dimostra che in Spagna e che in Catalogna il 50% degli alunni che si iscrivono fuori dal periodo ordinario di iscrizione sono stranieri, no? È così effettivamente. E gli insegnanti si fanno l'idea che per affrontare i problemi di inclusione nel gruppo classe di questi alunni bisogna mettere in atto delle politiche interculturali che affrontino cose linguistiche, eccetera. Sì, sono immigrati, il problema è che una bassissima percentuale è appena arrivata, cioè il fatto è che le famiglie di immigrati in Catalogna sono le prime a vivere in condizioni di precarietà abitativa e precarietà lavorativa, quindi le fonti della mobilità tra scuole differenti, per quanto riguardino molto più gli immigrati che i catalani, ha molto più a che fare con situazioni di svantaggio a livello strutturale di mercato del lavoro, della casa. Ora, una maniera per separare la contraddizione tra l'esperienza soggettiva, no, dei ragazzi con cui ho lavorato e questa retorica istituzionale che riguarda sia istruzione che mobilità sociale, sia la mobilità nell'istruzione, ho cercato di ricondurre in questo articolo il vincolo tra mobilità geografica, sociale e biografica a due dimensioni, cioè una dimensione materiale e una relazionale. Cioè, diciamo che il lavoro che ho fatto, vabbè, mi salterei la descrizione della dimensione materiale, ovvero di come la mobilità legata agli sfratti o ho una situazione di instabilità abitativa incide sull'educazione. Vi potete immaginare, volevo farvi l'esempio, vi dirò due parole forse, di un edificio abitato da 50 persone, di cui la metà ragazzi, tutti scolarizzati, quelli di età, in età di educazione obbligatoria. Sto parlando delle famiglie rom con cui ho lavorato. I vicini si lamentano perché stanno là, fanno casi, la classica, no? Insomma, la tiritera tra i vicini che non vogliono l'edificio occupato dai rom davanti a casa, no? Riescono a ottenere che l'edificio venga sfrattato. Viene sfrattato alle 3 di notte del marzo del 2011. Quindi vi lascio immaginare che cosa succede a quei 15 bambini che erano scolarizzati nelle scuole del quartiere, no? C'è tutto un processo, cioè da marzo fino a settembre praticamente nessuno di loro si è potuto scolarizzare, perché oltre a passare la prima notte nel parchetto, oltre a trasferirti a casa degli amici che ti ospitano mentre i genitori cercano una casa, la casa dei tuoi amici sta nell'altro quartiere, vivi con un'altra famiglia, stai dormendo nel salotto. I tuoi genitori finalmente trovano un appartamento, una casa occupata che appartiene alla San Paolo, non c'è la corrente, non c'è l'elettricità, non so quanto dura, non so se i vicini mi denunciano, quindi i primi 2-3 settimane vedo se effettivamente questa casa è sicura. Poi sì, è sicura, allora ci trasferiamo con i bambini, devo allacciare l'acqua, cioè la casa fa schifo, non li mando a scuola, perché se li mando a scuola devo parlare con gli assistenti sociali vedono che la casa fa schifo, mi ritira i bambini. Quindi prima faccio tutti i lavori nella... arriviamo a settembre e c'è tutta la tiritera burocratica da fare, eccetera, cambiare scuola, eccetera. Alcune famiglie che avevano il mutuo e che sono state sfrattate dalla banca sono passate attraverso le stesse cose. Il problema di situazioni, diciamo, di precarietà, cioè diffusa e costante, è che questo... Ma infatti, torna indietro, per favore, ancora. Questa situazione genera questo tipo di mobilità, no? Le casette sono delle case, i cubi sono delle scuole, e questo è dal 2007 al 2011. Questa è la traiettoria di Ramona. Poi ho eliminato, ma poi c'è tutta un'altra parte che va dal 2011 fino al 2015. No? Ora, tutto questo che cosa significa? Cioè che cosa provoca? E qui veniamo ai due temi di cui stavamo parlando prima e poi chiudo. Percorsi educativi intermittenti come questo impediscono ovviamente di creare delle relazioni significative all'interno della scuola, è chiaro. Significa ogni volta, visto che ogni anno perdo, se vengo sfrattato, e questi ragazzi hanno uno sfratto all'anno, perdo praticamente 3, 4, 5, 6 mesi di scolarizzazione, in 5 anni ho fatto 3 anni di scuola. Entro ogni volta in classe con un livello più basso, avendo un livello più basso entro, in Spagna non esiste il sostegno, cioè ci sono varie forme di sostegno nell'educazione, ci sono proprio delle classi in cui vanno quelli che vanno male, anziché avere l'insegnante di sostegno, escono dalla classe, oppure nella evenienza migliore escono 2 ore al giorno. In quella peggiore c'è una classe pluriannuale con più sezioni in cui i ragazzini che i professori non vogliono tra le palle praticamente, o quelli che hanno più difficoltà di apprendimento, vengono messi. Quindi all'IN in seconda superiore ero in una classe con gente che aveva 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni e stavano là praticamente. No. Questo cosa genera in Aline e nei suoi amici di avventura? La sensazione di essere degli sfigati, differenti dagli altri, che unito al fatto di essere rom, perché dei tuoi compagni che vedono i tuoi genitori che raccolgono il metallo per strada, si trasforma ovviamente in un'ulteriore fonte di stigma. E questo genera bullismo, controbullismo, relazioni conflittive, conflittuali, come si dice, non so, con gli insegnanti e alunni. Ora, questa fragilità delle relazioni all'interno delle scuole non solo intensifica la sensazione di disengagement, si dice in inglese, non so in italiano, no? di non coinvolgimento, di distaccamento sociale ed emotivo dalla scuola. Cioè la scuola non mi appartiene più, non è lo spazio in cui mi sento accettato, rispettato, incluso, supportato dagli altri. Non solo alimenta questa distanza dalla scuola, ma spinge verso il rafforzamento dei legami socio-affettivi fuori dalla scuola, in particolare con chi? Con altri ragazzini che hanno lo stesso retaggio di esperienze comuni. Nella pratica i cicli di sfratti cosa generano? Una forza, io me la sono immaginata così, una forza centrifuga che impedisce ai giovani di costruire relazioni significative all'interno della scuola, e una relazione centripeta, una sorta di pressione, no, sulle reti di solidarietà preesistenti che si sono portati i genitori dalla Romania, reti di solidarietà o i vicini del villaggio del quartiere Rom, trapiantati a Madrid, no, sono la mia rete, ci si aiuta a vicenda. I giovani vengono spinti di nuovo in basso verso queste reti, che non è detto che debbano ereditare dai loro genitori, no? È per questo che il gruppo etnico, in questo caso, il gruppo diciamo la comunità migrante, non è che esiste di per sé per delle non ci sono delle caratteristiche culturali che portano i Rom, in questo caso, ma possiamo fare l'esempio di altri gruppi, a stare tutti insieme. Oppure Mariana, che ha 17 anni, a sposarsi con l'altro ragazzo Rom, che è il suo vicino di casa in Romania, no? Tutto questo meccanismo dimostra che in un contesto di instabilità socio-economica la comunità di origine, il gruppo etnico, rimane l'unica fonte, la prima fonte di fiducia, di reciprocità, di identità, di supporto emotivo, no? E quindi il gruppo etnico, i Rom, che noi vediamo, no, nella televisione, vengono costruiti in qualche maniera da questa situazione di instabilità. Cioè Mariana, ed è molto interessante, per me è stato difficile all'inizio, verso la fine più semplice, relazionarmi alla pari con ragazze, adolescenti, di 15-16 anni, no? Perché adesso c'è tutto questo. E Mariana mi disse, ma io, Mariana e praticamente tutte le altre ragazze che magari adesso hanno 21 anni, a 16, 17, 18 anni si sono sposate, hanno iniziato a fare dei figli con coetanei di Trandafireni. E papale papale, io se avevo una casa, mica mi sposavo con questo qua. Perché questo qua ci ho passato tutto il... voglio dire, hanno condiviso tutta la loro infanzia vivendo tutti insieme in uno stesso posto, spostandosi, no? Perché le strategie residenziali di sopravvivenza di quella rete portavano i bambini, no? E Mariana a interagire quotidianamente con Cosmin, no? Per dire. E quindi felicissima di essersi sposata con Cosmin, però lei faceva questa riflessione del tipo, se avessi avuto una casa stabile avrei avuto degli amici spagnoli, non spagnoli, cioè non del mio, non tutti di Trandafireni, e non mi sarei sposato con lui, ma avrei sposato un'altra persona magari. Diversi autori, e qua cito un'altra cosa di cui avevamo accennato prima che iniziassimo, distinguono tra, e questo sono degli strumenti, no, di analisi o delle nozioni, dei concetti interessanti, distinguono tra bonding networks, ovvero le reti che vincolano, che vengono definiti come i legami tra persone che condividono background simili e che servono per tirare a campare, tra virgolette, perché garantiscono quel supporto emotivo e quella protezione che evidentemente lo Stato o altre comunità non garantiscono. Quindi ci sono i bonding networks, le reti che vincolano, le reti sociali, cioè ormai dire reti sociali pensiamo a un'altra cosa, ma realmente sono quelle, queste. E poi ci sono i bridging networks, ovvero le reti che uniscono, che riducono le distanze, che vengono definite come le norme di reciprocità che attraversano trasversalmente la gerarchia sociale, si trovano al di fuori del gruppo ristretto di persone che hanno background simili e sono necessarie per avanzare, per progredire. E perché sono, e chiudo quasi, perché sono importanti, perché sono fondamentali queste reti sociali principalmente? Perché secondo me, per quello che ho potuto osservare, poi magari non è così, ma direi di sì, comunque. Comunque, queste reti sociali sono importanti perché mettono in moto processi di comparazione sociale. Cioè, i bridging networks, le reti che uniscono, le reti con altre persone al di fuori del nostro gruppo di riferimento, queste cose valgono, cioè, per tutti noi anche, no? Sono cioè, reti con persone che fanno cose che il nostro gruppo di riferimento non fa, no? O vive vite che noi non viviamo. Sono fondamentali per dare forma a preferenze, aspettative, per sviluppare un'immagine di noi nel futuro e quindi fare delle scelte che non riproducono, in questo caso, le condizioni di disagio da cui veniamo, oppure le condizioni semplicemente che siano alternative al nostro presente. E quindi, insomma, in conclusione diventa chiaro che la segregazione territoriale e la mobilità forzata non solo ostacolano la scolarizzazione direttamente, perché se c'è lo sfratto non vai a scuola per un certo periodo di tempo, ma inibiscono la formazione e l'aspirazione di preferenze altre. Ovviamente poi, cioè, uno dice, non è che ci sono i gruppi che stanno tutti tra di loro, no? e non c'è nessuna vincolo, nessuna relazione con il mondo di fuori. Mi sono detto, no, mentre scrivevo, dici sì, va bene, però Aline, tutti i ragazzi rom di Trandafireni che vivono a Madrid hanno relazioni estesissime con qualsiasi, con una varietà infinita di attori e personaggi, no? Cioè, dal pancabestia al poliziotto, a io che arrivo là e voglio fare la mia ricerchina, al professore, a qualsiasi cosa, no? E allora quello che diventa importante di questa comparazione, ho pensato, è da dove la si fa. Cioè, se è una comparazione subordinata o se è una comparazione tra pari, no? E mentre mi sono fatto l'idea che la comparazione con la società maggioritaria rimane subordinata, cioè subordinata all'adattamento a dei modelli e delle pratiche di consumo dominanti, cioè io mi confronto con gli altri ma da sotto, no? E quindi il fatto che io sia amico di Stefano che fa il dottorato non mi fa pensare che io anche possa fare il dottorato, per dirla, no? E poi c'è la comparazione tra uguali, in cui secondo me avviene che secondo me incide sulle scelte educative. E la comparazione tra uguali significa, nel caso delle persone come Aline che hanno deciso di abbandonare, che non riesci a vedere nel presente di un'altra persona il tuo potenziale futuro, perché non conosci nessuno con cui riesci ad identificarti, con cui riesci a immaginarti, insomma, che magari non è nessun amico che tu consideri alla pari che abbia avuto successo in quell'ambito. Mentre molto, secondo me, per me è stato, diciamo, un po' una scoperta, e forse la miccia, no? La cosa che ha acceso tutti questi ragionamenti è stato, e qua poi chiudo perché sennò poi mi annoio da solo, è stato incontrare Adrian, che è questo ragazzo che ormai ci avrà 20 anni, e non è lui a Madrid, sempre vive nelle stesse condizioni degli altri, quindi in una casetta, una di queste, molti di loro vivono in queste case di campagna che sono state inglobate da quartieri residenziali costruiti negli anni 70, no? Quindi sono casette di un piano con il patio e un po' diroccate, abbandonate, magari il proprietario è morto e così così. Lui abita là nel patio, no? Con la madre e il padre, che non sono sua madre e suo padre, sono gli zii a cui lui è stato abbandonato, insomma una traiettoria familiare. Emigrato in Spagna, aveva 6 anni, fino a 18 anni non è mai andato a scuola. Ho cercato di capire come ha fatto, ma mi ha detto io non è mai andato a scuola. E stava al parchetto a fumarsi le canne. E poi, cosa succede? Il suo amico, un romeno che ha conosciuto lì, di un'altra parte della Romania, lui lo inizia a prendere per il culo, perché non viene più a farsi le canne al parchetto, perché ha iniziato un corso professionale da giardiniere, e lui lo prende per il culo, perché quello va tutta la settimana, ogni giorno, 3-4 ore a fare questo corso. Se non che, dopo un anno il tipo finisce il corso e trova un lavoro come giardiniere e guadagna 800-1000 euro, e lui rimane un po' spiazzato. Allo stesso tempo, visto che lui è un belloccio che si veste da hipster di Carabanchel e sta nei parchetti, si è fatto la fidanzata, e la finisco un po' in aneddoticamente, però va bene così, si è fatto la fidanzata spagnola di Madrid, a cui fino a poco fa ha nascosto la provenienza e tutto, la famiglia eccetera, e la ragazza ha 18 anni, finisce il liceo e sta pensando di fare l'università. Quindi lui si ritrova con il suo migliore amico che ha fatto quella traiettoria là, con la sua ragazza che sta pensando di iscriversi all'università, lui è, non è mai andato a scuola, e decide che anche lui farà sto cazzo di corso da giardiniere, no? E quindi, ecco, questo diciamo è stato un po' il punto forse di partenza, no? E lo volevo usare come conclusione. Se avete voglia, anche prima di andarcene, io ho ho fatto un editing di alcune scene che ho filmato con l'iPhone e racconta la storia, vabbè, insomma, dura 10 minuti, quindi insomma, come volete.
Forse è meglio, vediamo da adesso, così ci introduce forse
allora,
positivamente a...
Guarda, è già pronta, a vivere la vita, ed è già tutto pronto, basta... Però spegniamo, come si fa?
Sì, c'è no, di qua, tutto, luci sana.
E lo metti poi in grande.
Lo dicerai tutto. Vado su qua, no? Okay.
Sul nero, sì. No, vai su.
Là, su cosa grande.
Ok.
Là.
Puoi mettere in pausa, no, che fatto non dovrebbe essere.
Perché lo facciamo?
Fa un po' schifo.
Forse indietro,
no, ma sta caricando. Per play di nuovo.
Oh, tu non sei più non lo detto più a me.
La solita connessione.
Basta, quello da voi!
Va bene.
Per la massa non è più. Muore. Punto. Yes. Madre. Sto entrato un culo a mio!
Vai! Vuoi! 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 Vuoi!
Questo è lo sfratto del treno,
del marciale. Desde aquí allá, pues teníamos nuestro espacio para guardar la chatarra, el papel y todo eso.
Cuando me echaron, estábamos viviendo ahí en ese parque. En un parque esto pequeño, con las maletas y todo eso.
Aquí está la tele grande.
La tele, no es una
arma, es una tele.
Aquí el armario con ropa, aquí está Jesús. Este tío me ha traicionado. Mira, aquí también guardamos calcetines, una bolsa, la pasta de dientes. Y aquí tenemos un disco de la Play 2 porque no nos llega para 3. Aquí tenemos la memoria también. Como podéis ver, muy bonito los dos, cante. la habitación, mi televisión, mi cama, mi armario. Aquí está el armario que guardo los calcetines y eso. Aquí está el salón. Como podéis ver, lo tiene muy bonito. Pintado por mi madre, que es una Picasso. Aquí la habitación de mi cuñado y de mi hermana. Como podéis ver, también está muy bonita.
Esta es mi casa, yo soy el jefe de aquí.
Es mi mentiroso, yo soy el jefe.
Mis guardias malas.
Yo el jefe de estos dos.
Mira, aquí pasa Mateo.
Aunque seamos semejantes, no podemos tener novias. Mira, ahora voy a ser rodado. Soy un inmigrante, vengo aquí buscando la chatarra. No tengo una vida decente, pero en realidad yo no soy nada. Aquí yo vengo a comer, directo, que son como antes y mi hermanito aquí, pero no voy a fumar, así que no me interpretes. Soy un inmigrante, vengo de Rumanía aquí para comer algo porque estoy muerto de hambre y he comido un kebab. A ver, que no estoy fumado, que cuando estoy fumado, bueno, os voy a decir esto. Esto también lo vas a meter. Estoy fumado porque cuando estoy triste yo fumo mucho marihuana, hachís. Me viene así para hacer un rap, ¿sabes lo que te digo? Hasta luego.
Pues tenía yo 6 años y...
¡Bastán! ¡Morirme! ¡Bastán! Si yo te muero, me voy a morir.
¡Se me de Fali!
¡Está así por la
tuya! ¡Se me de Fali, tú, a ver!
Pues mira, estuve ahí.
Terminaste, pues. ¡Verdad! ¡Soy siendo un problema de dicho!
¡Se me de Fali, que te bate, lo
que mi madre está enferma. Se ha operado de... cáncer, tumor maligno, como se diera, y le han quitado el estómago, y ella no puede trabajar ni con la chatarra, nada. Y como nosotros somos menores, no podemos trabajar. Si pudiéramos, lo íbamos a hacer, pero no podemos. Nos vamos a ir ahí a mi país, pues a ver qué hacer para vivir la vida.
Ahora se han bajado las defensas. Tengo que comer esa cena. ¿Qué hora es? Las 12, ¿no? Ah, es las 12, ¿no? ¿Cómo voy? Basta, pero. Estoy más listo de todo el mundo. ¿Sabes? Aquí está el jaque. Oh, si veo los músculos. Espalda. Sé que no ha bebido nada.
Я тоже умею.
Spiegare il legame tra i discorsi che hai fatto prima e questo pezzo di video qua.
Ma vabbè, per me questo è stato un po' un gioco, no? Però alla fine è cioè quello di montare queste scene. Alla fine la cosa che si vede, no, da questo video è come è la crescita, no, di questo ragazzino. È come c'è una prima parte in cui lui è a Madrid, è molto giocosa, è la parte diciamo cazzara che si può ancora permettere di essere tale, e poi torna in Romania, diciamo, ecco, e poi torna in Romania e si confronta con ovviamente una madre con un tumore che è stata operata. Vedova, tra l'altro, decide di tornare in Romania perché è in Romania che ha veramente una rete di sussistenza. Questa è la storia, diciamo, dietro le quinte, ha veramente una rete, no, di appoggio, ha altre figlie più adulte che abitano vicino questa madre. Quindi si porta in Romania tutti questi ragazzini che vengono di nuovo. Se hanno sofferto a livello tipo di quartiere, no? La mobilità li ha continuamente sradicati, no? Dalle scuole, dalle relazioni che andavano costruendo al di fuori, no? Dei loro quattro amici di Trandafireni, migrati a... Il ritorno ovviamente è un altro momento di sradicamento. Lauren, suo fratello Miku e tutta una serie di altri ragazzi che ho avuto magari l'opportunità di incontrare alle feste di 18 anni, che parlano appunto napoletano, sono tutti ragazzi spagnoli, alla fine dei conti, o italiani, che sono andati a scuola in Italia, e si ritrovano in questo paese, che è Trandafireni, che è strano a me tanto quanto, non tanto come a loro, cioè non tanto quanto non come a me, però è strano altrettanto a loro, no? E quindi... L'ultima scena è lui nel 2016, queste scene sono 2014, oggi siamo nel 2018, sto cercando di farmi, di trovare soldi per continuare a fare ricerca e anche per continuare questo, no? Perché quello che mi interessa è di vedere, di raccontare anche con questi metodi meno noiosi, come cresce un ragazzino di Trandafireni nello spazio europeo, no? Quindi ecco, forse il ritorno è un tema che non ho trattato oggi, che nell'articolo, che comunque il titolo dell'articolo è nell'ultima slide, si può scaricare, è open access da un journal che si chiama Intersections. È uscita un'ottima, sono usciti due volumi sulle, che si chiama Roma, sulle mobilità e migrazioni rom in Europa, quindi sono almeno una ventina di articoli. E questo, diciamo, in questo articolo qua invece tratto, no, le storie di vita di questi quattro ragazzi, di cui uno è Alin, quello che appare lì, che è quello che è emigrato a Madrid, e l'immigrato, però alla fine, sai, uno pensa l'immigrato, la mobilità, però lui vive a Madrid dal 2007 e sta là, non si è mosso, mi sono mosso più io che lui. Quindi c'è, cioè, lui che vive a Madrid, insomma, ho comparato questi quattro traiettori, quello che vive a Madrid, quello che è ritornato in Romania, il figlio del che è rimasto con i no, il left behind, no? Quindi quello che ha un'esperienza della migrazione ma non è diretto, ce l'hanno i suoi genitori, no? E poi il ragazzo che non è mai emigrato, no? Quindi ho comparato questi quattro profili di mobilità, queste quattro relazioni con la migrazione, no? Quindi l'immigrazione, il ritorno, left behind e non sono mai emigrato, e attraverso le loro storie poi ho cercato di, quindi ecco, sì, questo video racconta un po' un profilo che oggi non ho.
Io ho trovato molti, molti spunti in effetti in questo tentativo di spiegare le decisioni le persone, i giovani fanno quando decidono per esempio di tornare in Romania, di rimanere in Madrid, quando decidono di abbandonare la scuola o di continuare tutte queste. In effetti credo che tu abbia ragione che può essere molto utile descrivere il contesto in cui i giovani costruiscono un'idea del proprio futuro e un'idea della propria identità. Io avrei diversi commenti più specifici, però forse non so come sono organizzati questi.
Si raccolgono le osservazioni anche okay. Tue, cioè sia degli okay, scalzi,
allora,
dei,
secondo me ci sono molti spunti in quello che Stefano ha detto, quindi invitiamo interventi da voi.
Sì, anche in ottica comparativa, perché molti.
Qualcuno fa ricerca su gioventù oppure su mobilità, oppure si confronta con. o quello che dice. Cioè, non vedo più niente senza occhiali. Ma qualcuno lavora sul territorio in Piemonte con ragazzini?
Sì, l'ultima fila, Roma, cioè,
l'ultima fila
è rappresentata.
E cosa mi dite?
Sono adolescenti, hanno lavorato, romeni, quindi.
Cioè, nel senso, no, io sono. Nel senso, mi che ne so, vorrei sapere se vi ritrovate in questa narrazione, se trovate gli stessi, magari. Vi ritrovate in queste idee? O quello che osservate vi porta a delle conclusioni differenti, o che ne so.
Allora, io avevo fatto uno studio su già adolescenza dei romani nel territorio qui del Torinese, sia a Torino che a Settimo Torinese, studiando un gruppo di adolescenti donna, in realtà, quindi avevo dato un taglio un po' più di genere alla mia ricerca. E due contesti, però erano contesti diversi, perché erano contesti abitativi diversi, perché un gruppo...
Cioè il tuo è questo che ho raccontato oggi, oppure?
No, per questi due gruppetti di ragazze, tra Torino e Settimo, perché Settimo le ragazze vivevano in una struttura, in una casa, in appartamento, diciamo. Mentre a Torino la mia esperienza era legata soprattutto al campo Rom, in uno dei campi considerato non autorizzato, vuol dire che a Torino c'è una differenza tra campi autorizzati, che sono quelli dove generalmente ci stanno i Rom bosniaci e slavi, e poi ci sono le baraccopoli, dove invece ci stanno i Rom romeni. E quindi un gruppetto di ragazze proveniva dalla via Germaniano, quindi dal campo Rom di via Germaniano, e l'altro invece dal Dado, da questa struttura che si chiamava il Dado. E naturalmente i loro percorsi scolastici erano molto differenti, perché i contesti abitativi di partenza comunque erano ben diversi.
Ma senti, ma il Dado c'era anche un vincolo, perché il Dado, sono stato a visitarlo quando ho iniziato a pensare forse di lavorare su questo, ma c'è anche un... ci sono dei progetti di inclusione, dei percorsi di inclusione sociale, là o no? C'era?
C'era.
No, perché la domanda è sapere se questi percorsi abitativi differenti sono legati a intervento di assistenti sociali oppure è la pura condizione abitativa.
No, allora all'inizio questo vincolo era molto più forte, nel senso che quando effettivamente il Dado è stato sistemato e ricostruito, perché era un progetto di auto recupero del edificio abbandonato, c'erano dei vincoli che aveva messo, che erano stati stabiliti dall'associazione che poi gestiva quel posto lì. Naturalmente tra questi vincoli c'era anche il fatto che i minori lì presenti dovessero andare a scuola almeno fino all'obbligo scolastico. Mentre naturalmente al campo il contesto era totalmente diverso, però l'esperienza che ho fatto io è stata un'esperienza un po' ambigua, perché era un'esperienza tra lavoro, ricerca, perché poi è diventato anche il mio progetto di tesi, e anche di intervento, perché a un certo punto mi sono ritrovata a lavorare anche per un'associazione, e quindi era un po' ambiguo il tutto, e in più
la tua posizione, no?
La mia posizione era sicuramente, non sono partita dalla scuola, ma sono partita da altro, da realizzare un po' gli spazi all'interno del campo che venivano utilizzati dai giovani, in particolare dalle ragazze, ad esempio come determinati spazi venissero ritematizzati per un altro tipo di... per vivere in maniera diversa quello spazio lì e avvicinarsi molto di più ai giovani, nell'eccezione un po' più globale del termine, no? Tra gli adolescenti, esaminando molto la dimensione del consumo. E poi stavo lavorando in questo progetto che prevedeva la formazione di una squadra di calcio al femminile, che era composta sia da italiane che dalle ragazzine rom che io conoscevo al campo e anche a Dado. Ed è stato interessante ad esempio notare come in questo contesto in cui le ragazzine si vedevano sia per gli allenamenti, sia durante le partite, ma spesso anche durante il loro tempo libero, perché io le ho seguite per anni. Io mi è stata un po' complicata anche per quello, perché ho studiato per anni, quindi con l'andare del tempo in realtà la loro relazione si faceva sempre più stretta, nonostante la difficoltà degli spostamenti, perché le ragazzine italiane abitavano in una zona completamente diversa rispetto naturalmente a quella del campo, e la mobilità anche delle ragazzine all'interno della città non era sempre così facile, quindi all'inizio veniva anche un po' sfruttata, utilizzata, strumentalizzata dalle ragazzine per i vari spostamenti, perché i genitori si fidavano, quindi spesso io mi ritrovavo anche a seguirle nel loro tempo libero, che poi era anche il mio tempo libero. E in realtà da questo incontro era nata l'esigenza da parte di alcune ragazzine che non erano a scuola, che non avevano in un momento intenzione di andare a scuola, di imparare almeno a scrivere, a leggere, per comunicare con le loro coetanee, anche solo tramite Facebook, anche solo tramite Instagram. Adesso con WhatsApp, e quindi da quell'incontro lì era nata quell'esigenza lì, e poi da lì sono partiti tutta una serie di progetti per aiutare delle ragazzine che già comunque avevano 13 anni a sostenere un percorso minimo, perché non avevano esperienze per la scuola di pensione. Poi in realtà anche loro, cioè alcuni di loro invece provenivano dalla Spagna, e in Spagna una di loro aveva già avuto un'esperienza di matrimonio alle spalle, giovanissima, a 13 anni, e quindi dopo questo matrimonio è andato male, e lei è tornata qui a Torino, perché a Torino c'erano comunque i genitori e la sorella. Quindi lei all'inizio, ad esempio, non parlava né italiano, non parlava neanche tanto bene il romeno, parlava soltanto il romanesco. E quindi era stato molto difficile, cioè, comunque adesso parla anche molto bene l'italiano, grazie anche ai percorsi che sono stati fatti. Però è anche vero che queste ragazze hanno potuto sperimentare tutta una serie di esperienze che magari loro potevano essere negate, perché in realtà si investe tanto su determinati progetti di inclusione su quella fascia lì. E quindi anche nel campo, le condizioni appunto, no, del campo, che sono sicuramente ghettizzanti, che fanno sì che negli anni si siano sviluppati tutta una serie di progetti che hanno facilitato, hanno comunque permesso a determinate ragazzi e ragazze della fascia di età dai 10 ai 15, ai 16 anni di sperimentare tutta una serie di cose che altrimenti non avrebbero mai sperimentato. Penso anche al nostro viaggio a Venezia, con le compagnie di squadra, quindi quelle ragazze italiane, loro, cioè il fatto anche di dormire fuori. Sono delle esperienze, naturalmente, erano delle esperienze per loro assolutamente inedite e nuove, che comunque sono state permesse perché c'erano dei progetti.
Sì, la situazione del campo in Italia, cioè mi sembra è molto è particolare, no? Ovviamente sì. La cosa che ho, perché ovviamente da italiano che ha fatto scienze politiche si mette a lavorare su migrazioni rome in Spagna, no? All'inizio lo fai perché dici, vediamo se anche in Spagna sono pazzi come in Italia. E ci sono proprio altri approcci, no? Per esempio rispetto all'esistenza, no? ai campi, no? Perché ovviamente la Spagna è un paese, come tutte le città, diciamo, industriali, Barcellona, Madrid, negli anni 50-60 avevano i loro baraccopoli. Ci sono anni 70, 80, 90, i gitani spagnoli, i più poveri ovviamente, vivevano in baraccopoli, e poi ci sono politiche che sono già iniziate sotto Franco e poi sono proseguite di eradicazione del chabolismo, lo sradicamento, no? l'estirpazione sarebbe la traduzione, delle baraccopoli. E È un approccio che appunto è iniziato con Franco, che allo stesso tempo costruiva appartamenti e diciamo housing sociale, ed è continuato, no, questo approccio, per cui i nuovi i migranti che si stabiliscono nelle baracche in Spagna, cioè l'approccio delle politiche pubbliche è quello di smantellarlo il prima possibile e di far intervenire i servizi sociali, no? E quindi sono delle, nel senso, la mia, diciamo, la mia ricerca risente del fatto che è stata realizzata in un momento in cui le più grandi baraccopoli gitane sono già scomparse, no? E quindi non esiste quella dimensione. Esiste qualche mega baraccopoli tipo il Gallinero a Madrid, che è, e le, anche gli articoli di giornale sul Gallinero di Madrid, che nel momento di massimo splendore aveva 900 persone che ci abitavano dentro, sono identici, anche il discorso che si fa, a quelli che si possono trovare sulla stampa italiana, no? Però poi ecco, i piccoli accampamenti nei quartieri, nei distretti tipo Carabanchel, non sono scomparsi dopo 2, 3, 4 anni, no? E i servizi sociali intervengono con i Rom immigranti come interverrebbero con qualsiasi altra popolazione. Certo, però è interessante che ovviamente la lente anche etnica dell'intervento pubblico si applica lì ai gitani spagnoli, no? Quindi diciamo le retoriche istituzionali italiane, se vogliamo fare una comparazione forse dobbiamo guardare come le istituzioni pubbliche municipali parlano dei gitani spagnoli. Però poi per quanto riguarda i Rom di altri paesi, cioè Bulgaria e Romania fondamentalmente, l'approccio è quello di appunto trattarli come si trattano famiglie che subiscono degli sfratti da parte delle banche. C'è la tendenza a volte di dire ma comunque sono il popolo Rom in Europa, si cerca di fare degli accostamenti, cosa che le associazioni gitane all'inizio erano disposte a fare, perché ovviamente includere nel popolo gitano anche i fratelli Rom che vengono da fuori mi dà accesso a altre fonti di finanziamento per altri progetti. Però ultimamente se ne guardano bene, no? Da farsi identificare con Rom poveri immigrati, no? Visto che alla fine il rischio è quello che, come dire, un po' la sensazione è che i gitani abbiano lottato per anni, no? Per scollarsi di dosso un'immagine negativa e identificarsi o farsi identificare con altri gitani, perché a linea tutti loro si chiamano gitani, cioè in spagnolo si definiscono come gitanos, e ai gitani spagnoli non conviene, no? Vabbè, tutto questo per dire, per continuare un po' l'elemento comparativo, no?
Forse c'era un legame, cioè lei aveva parlato di percorsi scolastici molto aperti e mi sembra che anche i giovani che tu hai incontrato spesso hanno momenti in cui pensano sì, io vorrei... sono molto, molto motivato a fare la scuola, anche se non sono andato a scuola fino a 10 anni, eccetera. E poi ci sono momenti in cui questa apertura si chiude e si pensa che no, in realtà questo non è realistico, no? E quello mi sembra interessante nelle tue descrizioni.
Ma infatti io adesso ho preparato un progetto da farmi finanziare dalla Mamma Europa di una Marie Curie, che si chiama, che vuole, il titolo è molto fighissimo perché è un po' una forma di vendersi, e comunque si chiama Resilience and Resignation. No? Quindi le traiettorie proprio di questi, perché la pecca del mio lavoro che ho fatto durante la tesi è stata quella alla fine di andare a presentare, cioè, le traiettorie, a parte quelle su cui ho scritto gli articoli, ma un po' di quelli che non ce l'hanno fatta, no? Mentre c'è una caterva, no? di percorsi, no? Individuali di persone che in qualche maniera riescono a farcela, no? Per quello che possa significare questa cosa, no? E per quello che ho la resilienza, cioè la resistenza agli ostacoli che uno incontra per la strada e la capacità di trasformare le risorse, le poche risorse che uno ha in una ricchezza, cioè la stessa mobilità che è stato la mobilità, che è stato un danno principalmente per alcuni giovani, alcuni riescono a trasformarla in un elemento, in una risorsa, no? E penso che la resilienza passi dal capitale sociale, fondamentalmente, no?
Infatti, in realtà, la componente della migrazione e degli spostamenti, ad esempio nel gruppo di ragazzine che avevo studiato io, che avevo conosciuto io, era molto interessante anche dal punto di vista delle scelte poi individuali che loro facevano, cioè non aderivano ad un modello, al nostro modello invece che al loro, quello considerato un po' più tradizionale, quello un po' più familiare, ecco.
Della mobilità, dici? Modello di cosa? Immaginario di mobilità?
Immaginario, cioè nel momento in cui poi loro dovevano decidere anche se ritornare in Romania, anche solo sposarsi nel momento in cui era arrivato il momento di sposarsi, perché già erano stati, cioè, vivere in un campo comunque significa essere molto sotto il controllo sociale, e quindi subiscono sicuramente un controllo sociale e sessuale molto più forte rispetto ad altri ragazzini che vivono, rom, che vivono in casa o in altri contesti abitativi, ma anche solo, non so, le scelte musicali che loro facevano, si vede anche in realtà nel video, era molto interessante perché loro facevano un mix, un collage un po' di diversi stili a partire dal manele, che è questo stile musicale molto ascoltato in Romania, dove appunto questi testi di questa musica parlano sempre c'è un boss del fatto di fare soldi, che la cosa più importante è fare soldi, di droghe, di donne che vanno conquistate, che vanno un po' trattate male, poi ascoltavano invece il neomelodico napoletano, passavano poi ad ascoltare invece la musica rap, e ascoltare invece anche cantanti che piacevano poi anche alle altre ragazzine italiane. E quindi decidevano, cioè il fatto di andare spesso in Romania, ritornare, cioè faceva sì che loro costruissero un po' le loro identità in maniere multiple, anche un po' creative. Cioè io non mi identifico soltanto come il rom sfigato che vive al campo e che quindi sta in una baraccopoli, però io voglio anche essere la ragazzina figa che, come le altre coetanee, va a mangiare al McDonald's e si fa i selfie davanti al negozio con le grandi marche, non lo so, però sono anche molto legata al fatto che per me è molto importante comunque a un certo punto fare un figlio e avere... però è anche importante per me trovare un lavoro, cioè è uno... da una parte mi sembrava all'inizio che loro naturalmente fossero anche un po' spesate nelle loro scelte,
una negoziazione, no?
Visuale, però è poi tutta una negoziazione, negoziazione che poi naturalmente si rifà nel momento in cui loro effettivamente andavano ad attingere da un modello.
Sì. No, ma la cosa divertente è che alla fine poi ognuno diventa adolescente adulto nella maniera in cui più gli conviene, no? Ci sono una varietà di questi quattro profili di cui parlo nell'articolo, cioè ognuno diventa adulto nella sua maniera, diventando padre, diventando un boxer professionista, andando a lavorare nelle costruzioni, studiando, cioè ognuno si fa la sua... Il tema centrale poi è... Visto che le biografie individuali sono interessanti ma anche totalmente indifferenti, perché poi ognuno fa quello che gli pare, è cosa fa la politica, cioè in che maniera, dove incide in questi percorsi, dove e come incide l'azione pubblica. Perché io non vado a dire a Dalin che è meglio che lui faccia elettromeccanica piuttosto che il parrucchiere, o che è meglio, quelle sono scelte individuali, no? Ma alla fine nelle vite di questi ragazzi, o in quelli che sono chiusi nel ghetto, alla fine questi ragazzi qua, cioè da un lato vedono gli insegnanti che li chiamano e gli dicono che molto amorevolmente, cioè gli insegnanti vogliono un bene nell'anima, no, questi ragazzi, perché li vedono in difficoltà e li cercano di convincere che devono andare a scuola, che devono essere dei buoni studenti, eccetera. E poi questi qua vengono sfrattati ogni anno e lanciati in mezzo alla strada. Quindi loro questi qua sono a metà strada tra uno Stato che li butta letteralmente in mezzo alla strada o li rinchiude nel ghetto, e poi però allo stesso tempo gli chiede di essere degli ottimi cittadini e di comportarsi bene, di fare così, no? E quindi a prescindere da quello che ognuno decide di fare della propria vita è l'azione pubblica, no? Quella che però ha bisogno di coraggio, perché poi il tema avevo un altro articoletto scritto anni fa sulle politiche proprio della casa attivate dai servizi sociali a Granada in Spagna, e alla fine della storia più la e parla proprio degli interventi degli servizi sociali, che essendo municipali ogni distretto fa la sua maniera, quindi un distretto fa schifo a livello di intervento, un altro è creativo, e alla fine più è politicizzata la storia, cioè più appariva sui giornali quella politica di realocamento, no? Di rehousing, non so, e più era destinata a fallire, perché diventava il terreno di un gioco politico. I servizi sociali della Ciana, di questo distretto di Granada, non hanno detto niente a nessuno. Hanno preso le risorse, i benefits, no? Tipo il famoso, come si chiama quello, la misura fighissima, nuova, il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza esiste in Andalusia dal 90 e basta, cioè come nella forma in cui viene proposta oggi. Ed era gestita dai servizi sociali, a scadenza però era fatta per la Spagna in espansione, quindi durava 6 mesi, poi ti mettevano subito a fare il corso di formazione, poi a trovare il lavoro e funziona. I servizi sociali della Ciana utilizzavano quei fondi là, insieme ad altri, mettevano due famiglie, insomma riuscivano in maniera creativa a alloggiare due famiglie allo stesso tempo in un alloggio, dando il reddito di cittadinanza prima ad una famiglia che poteva pagare la casa, si interrompono i 6 mesi, poi all'altra famiglia per pagare la casa. Nonostante creassero delle situazioni di sovraffollamento, a loro ha creato questo assistente sociale, no? Panzone con la barba, tutto incazzato, mi diceva: non ce ne frega niente che siano sovraffollati, che siano in 10. I bambini, se vivono lì, in quella casa, hanno la possibilità di andare a scuola e farsi 5 anni di elementare, no? E poi piano piano si costruiscono le cose. Però queste misure qua hanno avuto successo a Granada, hanno richiesto una mediazione con la Junta di Andalusia, con la regione, no? Per ovviamente per usare
Vabbè,
dopo 3 anni sono falliti perché è cambiato il governo regionale, però intanto alle famiglie che vivevano nel campo, no? Hanno capito che alla fine con 600 euro al mese tutti insieme si poteva vivere là e c'erano dei vantaggi, e quindi molte famiglie hanno innestato un cazzo, allora lo possiamo fare anche noi, capito? Però perché non è andata sui giornali tutta questa storia, capito? Quindi figurati in Italia.
Ancora più evidente da questo punto di vista, perché allora la situazione dei campi, le istituzioni chiamano appunto abusive, che sono i baraccopoli, è una situazione, io faccio finta che tu non esisti perché ti considero abusivo, però so che esisti, che sei là, però pretendo anche appunto che tu faccia determinate cose, che i tuoi figli comunque vanno a scuola. Nei campi autorizzati la situazione è, secondo me, cioè, peggiore, perché lì ci sono tutta una serie di violenze che vengono esercitate, quindi fai anche tra famiglie, quindi adesso stiamo assistendo a famiglie che vanno via dal campo, che girano, quando sono ritornati in un'ora, stanno in giro per la città, vanno a dormire la notte in una zona, poi si spostano dopo 3-4 giorni, vanno in un'altra zona, e però con tutto questo fanno i progetti di scolarizzazione dei figli, quindi chi poi lavora nel sociale deve andare alla caccia delle famiglie per dire aspetta, ma questo progetto quale famiglia inseriamo? Cioè, parliamo di paradossi allucinanti, perché dico come posso lavorare con le famiglie, con le mamme, con i ragazzi, se loro vivono questa situazione molto precaria, abitativa.
Io avevo una domanda, perché non hai introdotto il dibattito mobility, cioè i regimi di mobilità, non hai parlato, però hai evocato dal titolo, cioè fondamentalmente l'idea che ci sono dei regimi di mobilità per cui ci sono delle immobilità che corrispondono a una immobilità che possono essere però forme di mobilità sociale, ci sono immobilità che sono incapsulamento e viceversa, ci sono mobilità positive, cioè che permettono una ascesa sociale, altre mobilità che invece... Allora, volevo, diciamo, qui è chiuso e questo sicuramente l'Unione Europea lo finanzierà perché, questa idea della resilience adesso va molto, cioè delle pratiche dal basso, del dire bottom up, transnational figuration, adesso c'è tutto questo, di fronte all'incapacità di governare con gli strumenti che si hanno, si dice vabbè facciamoli emergere dal basso. Ma no, adesso era diciamo ironica questa cosa, sicuramente interessante questa cosa che tu hai in mente, però ti volevo chiedere, la mobilità transnazionale, cioè dal punto di vista dei percorsi educativi, tu hai parlato di una mobilità cittadina indotta da questi trasferimenti, però non hai parlato, e ti chiedo se esiste, di una mobilità transnazionale, in questo caso tra la Spagna e la Romania, in cui i minori nell'arco della loro biografia, cioè in obbligo scolare sono coinvolti e io parto dal presupposto che continuo a ritenere che un'educazione formale sia l'unico strumento, cioè è vero, poi magari questi giovani diventeranno adulti ma senza saper leggere e scrivere, saranno sempre adulti ai margini della società. Quindi non è consolatorio il fatto di dire comunque diventano adulti, dal mio punto di vista delle politiche pubbliche non è consolatorio assolutamente, rimarranno comunque dei marginali. E ti faccio questa domanda perché io etnograficamente vado in quel paesino che si chiama Rakajdia, che era nel Banato romeno, quindi da dove vengono molti dei Rom che vivevano, tra l'altro appunto alcuni operatori sono anche andati in quelle regioni, poi legati al progetto La Città Possibile, cioè ai Rom che vivevano in quel campo spontaneo, e nelle scuole mi colpiva, sono andato nelle scuole e parlando con i presidi delle scuole c'era questa idea del esattamente, cioè di qua c'era il problema che arrivavano a metà anno e quello che dicevi tu, il turno del 50% di lì, il fatto che a un certo punto scomparivano, cioè non si sapeva dove fossero. Cioè, gli insegnanti dicevano non ci sono più, poi c'è un'idea molto intermittente dell'andare e del venire, poi a volte tornano, però non sappiamo, e questo era vissuto in maniera molto disturbante da... Quindi lo vedo capovolto, cioè lo vedo dalla Romania in questo caso. Allora ti chiedo, ma appunto l'hai studiato questo fenomeno e... sono immaginabili, adesso vabbè questa domanda è retorica, degli strumenti, cioè un welfare o delle che riconosca, perché tu dici c'è la retorica della mobilità è bella, va riconosciuta il potenziale, il capitale, dunque bla bla bla, però poi non ci sono delle pratiche che che rendono questo effettivo. Quindi scusami la lunghezza della domanda.
No, allora il paradigma delle nuove mobilità, ovvero il mobilities, l'approccio di, in Italia sembra strano, delle mobilità, ci insegna anche a superare le distinzioni tra mobilità praticate a livelli territoriali differenti, no? Quindi il fatto che io vada adesso al gabinetto, o che vada a Milano, o che vada a Monaco di Baviera, dove vivo, o che vada a Trenitalia-Fireni, mi sto muovendo nello spazio, in qualche maniera è una prospettiva centrata nella prospettiva del soggetto, per cui le frontiere tra Piemonte e Valle d'Aosta o tra Ungheria e Romania non esistono, no? Nella mia prospettiva io vado là, cioè, quando io ho detto da Monaco, da Budapest ho deciso di andare a vivere a Monaco, non sono, ho detto ok, adesso entro nel flusso delle migrazioni che si muovono verso, no? Tu lo fai e basta, no? Quindi quell'approccio là ti dà anche la possibilità di leggere la mobilità a prescindere da una prospettiva, appunto, dall'istituzionalismo metodologico, no? Come si chiama? Il nazionalismo metodologico, ovvero di leggere la migrazione dal punto di vista dello Stato, no? Che vede i flussi, che vede i popoli che valicano le frontiere. Questo significa che nel momento in cui mi sono messo a fare quel disegnino della storia di vita, di mobilità di Raluca, l'ho fatto tutto sullo stesso piano, no? Su un foglio. E quindi la mobilità, diciamo, la mobilità tra scuole, che avvenga a livello urbano o che avvenga a livello transnazionale, per me, cioè dal punto di vista poi degli effetti, poi parliamo delle cose burocratiche o dal punto di vista delle politiche, no? Però, diciamo, non ho parlato, forse mi sembrava che fosse concentrato sulla mobilità urbana, no? Però alla fine, quando sfrattano la famiglia Tal dei Tali dall'edificio quella notte del 3 di marzo, alcune famiglie non dicono, vabbè, allora, da Cingolani non possiamo andare, perché stai rispettando l'altra famiglia, torniamo a casa per 3 mesi e poi dopo ritorniamo. Ovvero, le strategie abitative e residenziali vengono sviluppate nello spazio europeo, no? E questo significa, ovviamente, quindi se dal punto di vista della persona la strategia di mobilità, ma anche appunto residenziale, abitativa, la sviluppo considerando Tranda Fireni un altro spazio dove ho delle risorse dopo Madrid, quindi io posso andare a Madrid, posso andare a Napoli con degli amici, oppure a Tranda Fireni, non ho la casa, dove vado, no? Quindi si appiattiscono in qualche maniera le distanze, anche perché poi costa lo stesso andarci. Questo ovviamente poi ha un impatto sulla scolarizzazione, no? Perché scolarizzare nella scuola del distretto vicino non è la stessa cosa che riscolarizzare i figli nel paese di origine. Io ho soprattutto osservato, devo dire, al tuo contrario, i ritorni piuttosto che le partenze. Non ho fatto etnografia nelle
scuole. Anche storico, parentesi diverse, cioè sta cambiando molto anche. Sì. Le mie osservazioni etnografiche sono di 6-7 anni fa.
Adesso ci sono molti più ritorni in qualche maniera. Io non ho avuto maniera di fare interviste, di fare etnografia nelle scuole, io ho parlato con un maestro, no? Cioè, da un lato esistono, cioè da un lato a livello amministrativo in Europa cambiare scuola da uno stato all'altro, quindi cambiare sistema educativo, non è la cosa più difficile del mondo. Ci sono delle pratiche burocratiche che si sono snellite nel corso degli anni, quindi non è che sia complicato. Il problema è che devi richiedere il certificato alla scuola spagnola che tu sei andato a fare, e quel certificato magari ti garantisce che i servizi sociali ti stiano passando dei soldi, no? Perché tuo figlio risulta ancora iscritto in quella scuola lì. Quindi nel caso di famiglie che possono permettersi di andare in Romania e hanno dei risparmi, allora automaticamente chiedo il certificato, spendo pure dei soldi per la certificazione giurata e vado a iscrivermi in Romania. Per famiglie come quella di Laura, in quella del video che abbiamo visto, in cui è una famiglia disastrata che non ha soldi e in cui hanno cercato di costruirsi un futuro nuovo in Romania, però attingendo le risorse che il welfare spagnolo gli stava ancora dando, cosa per la quale non si possono biasimare, secondo me. No, non si possono, cioè, per cui io gli, sì, esatto. Questo ha ostacolato. Finisco.
Hai perso
le cose. Sì, io perdo le cose.
È molto interessante questo tema della mobilità anche intraurbana e tra città, secondo me. Cioè, di solito quando pensiamo alle migrazioni, in effetti pensiamo a persone che si spostano da una nazione all'altra nazione. Però ci sono molti dati anche per l'Italia che dimostrano che le migrazioni all'interno del paese di immigrazione sono molto più elevate per gli immigrati che non per i locali. E questo, secondo me, questo è importante perché effettivamente, molto probabilmente, ha effetti importanti sul successo scolastico. Ovviamente i ragazzi rom che tu hai descritto, con la situazione degli sfratti a Madrid, sono molto particolari. Però secondo me sarebbe interessante estendere questa importanza della mobilità intraurbana o tra città come caratteristica strutturale delle migrazioni. Come dicevo, c'è una letteratura piuttosto consistente, soprattutto negli Stati Uniti, che fa vedere gli effetti proprio di spostarsi che ha sul di cambiare scuola, cambiare casa, che ha sul successo scolastico. Quindi nell'ottica di pensare l'immigrazione in termini meno etnici, questo tipo di effetto strutturale, secondo me, è molto importante.
Ma se posso dire, ho scritto un capitolo per un libro che spero che verrà pubblicato ad un certo punto. No, quello di Misco, è un altro che ho consegnato un anno e mezzo fa. E racconta la storia di Raluca, la ragazza dei vari giri delle freccette, delle casette, e di sua sorella. Insomma, è una storia di una famiglia, però. E la cosa interessante è che questo capitolo entra in un libro sulla mobilità educativa in Spagna in tempi di crisi, per cui io ho portato l'articolo sulle ragazze rom, ma parallelamente a quelle traiettorie ci sono le traiettorie de los afectados por la hipoteca, quindi quelli che hanno subito gli sfratti dalle banche, no? O le famiglie marocchine che decidono di cambiare i loro modelli, i loro progetti di mobilità, no? Quindi appunto c'è bisogno, cioè, per quanto io la mia ricerca sia focalizzata purtroppo finora solo su, no, questo gruppo di persone e anche un gruppo etnico, però è importante vincolare, no, trovare degli elementi trasversali, no, che colleghino le ricerche, quindi anche poi collaborare con ricercatori che, no, prendi la linea trasversale che è la mobilità giovanile, che è parte della mia ricerca, e la colleghi, no, ad altre esperienze, quindi ti accorgi che è un elemento, diciamo, strutturale, no? Anche nel film che vedremo stasera c'è uno dei protagonisti che viaggia, no? Che si muove molto, no? E quello è una parte della mobilità europea, no? Alla rincorsa del lavoro, non più tra la città e la campagna, ma la città e la campagna sono estese, no? Quasi a livello europeo.
È fatto abbastanza tardi, nel senso, le 6:10.
Ancora domande?
C'è spazio ancora con una domanda? Credo di no, vabbè. Si è fatto tardi, ma vi invito caldamente questa sera al Piccolo Cinema per vari motivi. Uno, perché è uno spazio interessante di per sé, perché in spazio cosiddetta periferia torinese, che era molto vicina e molto prossima al campo rom di Lungostura, e non solo quello, anche quello di Germagnano, quindi molte delle persone che vivono in quel quartiere lì e frequentano le scuole di quel quartiere provengono da quei dei campi, e quindi è molto stato molto coinvolto anche direttamente il quartiere in questi fenomeni, e poi perché il documentario in sé è molto interessante per la metodologia con la quale è stato realizzato, che per questo sguardo comparativo che ci dà un altro stato europeo, però che offre moltissimi spunti. Noi abbiamo vari tasselli, avremo la Germania questa sera, avremo sempre però la Romania come diciamo punto di partenza, abbiamo la Spagna, abbiamo parlato d'Italia. Vi ringrazio tutti, ringrazio Michael, Yves, Rolo Discas e Stefano Piemontese. Grazie a tutti.
Bene.